Il Salmo di numero 100 di martedì mi ha confortato, perché io pensavo a una situazione, che mi prendeva nel considerare il capitolo 3 della Genesi. Giorgio ci ha insegnato a considerare i primi capitoli della Genesi come molto importanti, e consideravo perché Eva è andata, è stata scelta dal serpente per essere, proprio ricevere l'imbeccata del peccato, il peccato che l'ha portata al peccato, sia lei che il marito. E consideravo che, essendo sia Adamo che Eva santi e puri in cielo, nella vita eterna, non piombati nel mondo corrotto, ma cosa è successo? Cosa è successo? Perché questa donna non ha capito, anche solo dalle parole del serpente, che erano lusinghevoli e facili da adempiere, parlavano alla pancia del più che allo spirito. Dico, ma cosa è successo? Cosa è successo? E riflettevo proprio al fatto che se si è corrotto un cherubino, se si è corrotto il capo di tutti gli angeli, si potevano corrompere anche Adamo ed Eva. E riflettendo su queste cose, soprattutto sul fatto che poi si nascosero al Signore, mentre invece avrebbero dovuto nascondersi al serpente, avrebbero dovuto non farsi trovare e defilarsi dal serpente, lasciarlo alle sue chiacchiere. Riflettevo che qualcosa era entrato in loro, e questo qualcosa è qualcosa che, riflettendo sulla scrittura, mi ha portato a questa conclusione, che a quel tempo c'era il cielo, c'era la gloria celeste, il Signore, il suo regno celeste, ma c'era anche il mondo. Quindi ho pensato che, come il serafino ha cercato di impadronirsi di un potere in questo mondo, non tutto il potere, perché lui voleva addirittura salire sopra il trono di Dio, insomma pensavo che Adamo ed Eva fossero stati presi da concupiscenza per le cose del mondo. Il mondo allora doveva essere bellissimo, doveva essere straordinario e oggetto di ammirazione, di concupiscenza anche. E quindi, secondo me, in quel momento non pensarono alla gloria celeste. E qui il Salmo 100 proprio ci fa vedere che invece loro dovevano sempre essere in adorazione a Dio. Mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è lui che ci ha fatti e noi siamo suoi, siamo il suo popolo e il gregge che gli pace. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Questo avrebbero dovuto fare, essere il modo per lo Spirito Santo di essere in adorazione a Dio e non essere invece schiavi dei loro pensieri, perché in questo incontro ci fa vedere che Adamo ed Eva non avevano il concetto del rinnegamento di sé, per avere lo spirito. E quindi pensavo che anche noi dobbiamo stare ben attenti proprio per la fede che ci è stata data, per andare avanti invece in una comunione perfetta col Signore, in una comunione come della quale abbiamo parlato anche martedì sera. Questo peccato infatti fece un danno molto grave. Lo vediamo in Geremia 17, al versetto 9 e 10. Geremia dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, in una Bibbia inglese c'è la mente, che metto alla prova la mente, non le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Quindi vediamo che in quale abisso è caduto l'uomo a causa del peccato. L'uomo è caduto in una situazione assolutamente tragica di inganno, di malignità, di incapacità di autoanalizzarsi. Se pensiamo al Salmo, per esempio, 14, per esempio, lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio, si sono corrotti, si sono resi abominevoli nella loro condotta, non v'è alcuno che faccia il bene. L'Eterno ha riguardato dal cielo sui figliuoli degli uomini per vedere se vi fosse alcuno che avesse intelletto e cercasse il Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, ancora una volta corrotti, è già la seconda volta. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Sono essi senza conoscenza, questi operatori di iniquità, che mangiano il mio popolo come mangiano il pane e non invocano l'Eterno? Eccola, sono presi da grande spavento, perché Dio è con la gente giusta. Voi invece fate onta al consiglio del misero, perché l'Eterno è il suo rifugio. Oh, chi recherà da Sion la salvezza a Israele? Quando l'Eterno ritrarrà dalla cattività il suo popolo, Giacobbe festeggerà, Israele si rallegrerà. Qui addirittura è fatta menzione anche della cattività di Israele, che è un sintomo che anche il popolo di Dio era caduto in peccati gravi e Mi piacerebbe leggere alcuni versetti del Salmo 36, perché si parla dell'empio. Salmo di Davide, servo dell'Eterno. L'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore. Non v'è timore di Dio davanti ai suoi occhi. Non v'è timore di Dio davanti ai suoi occhi. Essa lo lusinga che la sua impietà non sarà scoperta né presa in odio. Le parole della sua bocca sono iniquità e frode. Egli ha cessato ad essere savio e di fare il bene. Egli medita iniquità sopra il suo letto, si tiene nella via che non è giusta e non aborre il male. E poi il Salmo invece continua con un elogio del Signore e di quello che può fare il Signore per chi crede in Lui. O Eterno, la tua benignità va fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia è come le montagne di Dio, i tuoi giudizi sono un grande abisso. O Eterno, tu conservi uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la tua benignità. Perciò i figliuoli degli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali. In questi due salmi si vede proprio come la visione del peccatore è proprio completamente obnubilata dalle tenebre del peccato e dal fatto che disprezza Dio, che non ha alcun rapporto col Signore. Mentre invece chi accede alla fede, come vedremo tornando a Geremia 17, vediamo come invece chi torna attraverso la fede, torna a Dio, ha una visione di se stesso e di Dio meravigliosa, grandiosa. Ha una luce straordinaria. Geremia 17, 21. Così parla l'Eterno: per amore delle anime vostre, guardatevi dal portare alcun carico e dal farlo passare per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato. E non traete fuori dalle vostre case alcun carico, e non fate lavoro alcuno in giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato, com'io comandai ai vostri padri. Essi però non diedero ascolto, non porsero orecchio, ma indurarono la loro cervice per non ascoltare e per non ricevere istruzione. E se voi mi date attentamente ascolto, dice l'Eterno, se non fate entrare alcun carico per le porte di questa città in giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato e non fate in esso alcun lavoro, i re, i principi che seggono sul trono di Davide entreranno per le porte di questa città su carri e cavalli, entreranno loro e i principi di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, e questa città sarà abitata in perpetuo. Addirittura qui fa una promessa che annulla tutte la condanna. Perché? Perché il sabato era il giorno dove l'ebreo doveva confrontarsi col sacrificio espiatorio che allora era di animali, e con l'opera dei sacerdoti che portavano il sangue per la purificazione dell'anima. E così è meraviglioso considerare come il Signore ci esorta sempre nella sua parola, ci esorta a meditare su queste parole sante dei profeti per capire il privilegio che abbiamo, il grande privilegio. Infatti, se torniamo al 17, dice: così parla l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Egli è come una tamerice nella pianura sterile, quando giunge il bene egli non lo vede, dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Proprio contrappone proprio la mancanza di fede a una maledizione che discende proprio dal fatto che chi non ha riguardo per Dio, che non ha riguardo per Dio, lo coglie e lo atterra. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso alle acque, che distende le sue radici lungo il fiume. Ma guardate che differenza di ambiente. Nella maledizione c'è un deserto e ci sono le piante del deserto aride e disseccate. Qui invece egli è come un albero piantato presso le acque, che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la caldura e il suo fogliame rimane verde, nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Ma non vedete? Quindi tutto ci viene da Dio, tutto ci viene da questo Dio meraviglioso. Leggiamo anche i versetti 15 e 13 sempre del capitolo 17. Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è il luogo del nostro santuario, speranza di Israele. O Eterno, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, tutti quelli che si allontanano da te saranno iscritti nella polvere, perché hanno abbandonato l'Eterno, la sorgente delle acque vive. Oh, che meraviglia, che meraviglia, che versi meravigliosi lo Spirito Santo ha ispirato a Geremia. Che cose meravigliose. E qui non è finito ancora, perché nel capitolo 18 si parla del vasaio. E dice il Signore al profeta: levati, scendi in casa del vasaio e qui ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota e il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in man del vasaio. Ed egli da capo ne fece un altro vaso come a lui parve bene di farlo. Vedete come il Signore ha nella sua capacità di fare da un vaso rotto un vaso a onore, un vaso meraviglioso, un vaso per la sua gloria. È una cosa meravigliosa e questo riguarda anche il popolo di Israele. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: o casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio? Dice l'Eterno: ecco, quel che l'argilla è in mano del vasaro, voi siete in mano mia, o casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di svellere, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità e si pente, io mi pento del male che avevo pensato di farlo. Ed ecco, in un altro dato momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di edificare, di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male agli occhi miei, senza dar ascolto alle mie parole, io mi pento del bene che avevo parlato di colmarla. Che cosa meravigliosa! Ecco, quindi noi possiamo immedesimarci in queste figure che il Signore ha messe davanti al profeta Geremia per vedere di convincere il popolo a essere malleabile come l'argilla nelle sue mani. Che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa. Ah, che cosa meravigliosa. Questo cambiamento è importante, fondamentale. Pensavo proprio sempre al fatto che noi abbiamo proprio attraverso la parola una continua esortazione a convertirci, a lodare il Signore, ad adorarlo per la nostra conversione. Che cosa meravigliosa. Seconda Pietro 1. Dal versetto 3. Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, da una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata e immarcescibile, conservata nei cieli per noi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siamo custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. No, questo è il prima Pietro, ahimè. Ho letto sbagliato. Volevo leggere il seconda. Infatti non trovavo il versetto che stavo cercando. Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamate mediante mercé la propria gloria e virtù, per le quali egli ci ha largito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina. Onde voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo per via della concupiscenza. Questo è avvenuto solo dopo il ravvedimento, solo dopo un ravvedimento dello spirito, una nuova nascita, come dice Giovanni al capitolo 3 del suo Vangelo, cioè solo quando lo Spirito entra nei nostri cuori, allora noi capiamo la gravità di queste cose. Ecco, proprio per questi versetti e per quelli che ci sono in prima Giovanni, noi sappiamo che il mondo ci eccita alla concupiscenza, a ricercare le cose di questo mondo, e la concupiscenza è una potenza straordinaria. Non per niente l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 7 la prende proprio come una forza che riesce ad agganciare anche il credente che non sta attento. Allora, abbiamo detto Romani 7,7, Romani 7,7. Mi ha colpito molto quel versetto lì di Romani 7,7, perché l'Apostolo Paolo qui, e questo è il capitolo della legge, del rigori della legge, che senza lo spirito di fede ci costringe a peccare contro il Signore. Ma l'Apostolo Paolo, al capitolo 7, versetto 7, dice proprio una cosa meravigliosa. Che diremo dunque? La legge essa peccato? Così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Cita l'ultimo dei comandamenti come un qualcosa che purtroppo ci prende quando siamo carenti dallo spirito. Ecco perché vi parlavo all'inizio del problema di Eva che non guardava al trono della gloria, Salmo 100, e non guardava, invece guardava le cose del mondo, della terra, perché il mondo ci attira con la sua concupiscenza e noi pecchiamo con grande facilità. E l'Apostolo Paolo fu proprio colpito da questa concupiscenza, che se il nostro fratello Alessio ci vorrà un giorno dire che cosa significa in greco, cosa c'è dietro questa parola, quando lo saprà rimarremo stupiti, perché questa concupiscenza secondo me è un desiderio all'ennesima potenza che distrugge l'uomo, lo rende schiavo delle sue concupiscenze naturali. E quindi ecco che noi possiamo azzardare di fare un'ipotesi di questo tipo. Un altro versetto cardine per capire questa necessità di questo cambiamento che deve venire è in Efesini al capitolo 2. Ah, il capitolo 2 degli Efesini, che cosa meravigliosa. Ah, il più bel ma di tutta la Bibbia, diceva Lorenzo. Al versetto 4, al più bel ma di tutta la Bibbia, diceva Lorenzo. Allora, da 2:1, e voi pure ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Ah, che cosa meravigliosa! E voi pure vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo. Vedete, invece di concupiscenza, qui c'è l'andazzo del mondo. Seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli d'ira, come gli altri, ed eravamo, ci si mette anche lui. Io ero così, quando ero religioso, quando credevo, confidavo nella mia carne, ero in questa situazione disastrosa. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, e gli è per grazia che siete stati salvati. E ci ha resuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E quindi ecco che noi vediamo come proprio riflettendo a queste cose che sono sotto i nostri occhi, che meditiamo nella Chiesa con gioia e con allegrezza, ci vengono degli insegnamenti meravigliosi che abbracciano tutta la Scrittura, tutti i problemi del peccato, i problemi della caduta di Adamo ed Eva. Tutto ci viene presentato in modo meraviglioso e glorioso. Ah, che cosa meravigliosa! Adesso andiamo in Colossesi 3. Colossesi. Per vedere in Colossesi 3, per avere un cuore nuovo, un cuore e una mente nuova come abbiamo visto in Geremia 17. Colossesi 3, capitolo 1, versetto 1. Se dunque voi siete stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra. Vedete? Questo versetto mi ha tanto rallegrato perché è in sintonia con la faccenda di Eva. Perché Eva non capì il discorso del serpente? Perché? Perché si lasciò abbindolare? Perché non aveva lo sguardo alle cose di sopra, non aveva lo sguardo alle cose... In questo caso doveva avere lo sguardo all'albero della vita. Non so, perlomeno all'albero della vita, se Gesù non era ancora visibile spiritualmente. Cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra. Vedete? Dice il cielo e la terra. Ecco perché... questi versetti mi confortano che le mie impressioni riguardo ad Eva e ad Adamo fosse che loro erano affascinati dal creato, dalle cose, erano presi dalle cose della terra. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Oh, che cosa meravigliosa! Quando Cristo, vedete come quel versetto meraviglioso che dice: a Lui voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, due punti, giustizia, santificazione e redenzione. E qui è lì, è in giustizia, santificazione e redenzione che c'è quel cambiamento della nostra natura dalla carne allo spirito per la nostra gioia e per la nostra allegrezza. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quando Cristo sarà manifestato, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati. Guardate che speranza di vita eterna, che speranza meravigliosa, che la fede, che lungimiranza. Abbiamo letto i Salmi 14 e 36, l'empio e lo stolto. Ma guardate che visione che c'è invece qui, che visione meravigliosa. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Qui addirittura concupiscenza. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disubbidienza. E in quelle camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ma vedete, noi stessi siamo testimoni che queste parole sono reali, queste luce nella nostra vita. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della gioia. In queste camminaste un tempo anche voi quando eravate in esse. Ma ora, un altro ma meraviglioso, ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, maldicenza, non vi escano di bocca parole disoneste, non mentite gli uni gli altri, ma che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa. Vedete che cambiamento epocale, perché lo Spirito Santo è in noi, perché abbiamo la sapienza di Cristo e quindi abbiamo la giustizia, l'amore, la pace, tutte queste cose. Ma ora deponete tutte queste cose. Versetto 10. Giacché avete svestito l'uomo vecchio coi suoi atti e rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza, immagine di colui che l'ha creato. Ma che meraviglia! Una nuova creazione nei nostri cuori, nella nostra mente, in tutto. Ma che allegrezza, che potenza che ha lo Spirito Santo. Vedete da dove viene il peccato? Perché non ricerchiamo lo Spirito Santo in tutti i momenti della nostra vita? Perché non adoriamo Dio tutti i momenti della nostra vita? Giacché avete svestito l'uomo vecchio e i suoi atti, questo è un atto dello Spirito Santo, è rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza, quindi conoscenza, luce, non tenebre, a immagine di colui che l'ha creato. Qui non v'è greco e giudeo, in circoncisione e incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa e in tutti. Sia gloria al suo nome. 12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati. Vestitevi dunque di Cristo. Vestiamoci dunque di Cristo. Vestiamoci, andiamo a quel sabato che il profeta Geremia pensava che fosse l'antico sabato, che invece è la nostra domenica, dove c'è proprio il fatto che Cristo è il nostro sommo sacerdote, col suo sangue in cielo presso il Padre, per la nostra gloria, per la nostra per la nostra, la trasformazione della nostra vita. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Vedete, altro che concupiscenza. Qui la concupiscenza è stata spazzata via da tutto, perché il cielo è il luogo dove deve stare la nostra anima. Il cielo deve essere il luogo dove sta la nostra anima per lo Spirito Santo che Lui ci ha procurato. E sopra tutte queste cose vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. E sopra tutte queste vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati, per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ma pensate, Se Eva fosse stata, avesse avuto questa pace, ma secondo me avrebbe preso a calci il serpente, avrebbe chiamato subito suo marito per non cadere in qualsiasi tentazione. Quindi è una cosa meravigliosa, c'è un cambiamento di tutto l'essere nostro qui. C'è un cambiamento di tutto l'essere nostro che ci conforta e ci dà allegrezza ineffabile. E tutto viene da quel ma di Efesini là, da quel ma che Lorenzo tanto amava. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, è Gesù la nostra sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo gloria a Dio Padre per mezzo di Lui. Che cosa meravigliosa. Io trovo che queste cose sono meravigliose. Vorrei leggere in Efesini 4, 21, 22, 20, 21, il cambiamento della nostra, che lo Spirito Santo opera in noi. Efesini 4, 4, ma leggiamo dal 17. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, e l'abbiamo visto nei Salmi 17 e 36, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del cuor loro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quanto è a voi, ecco un altro ma meraviglioso, ma quanto è a voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppur avete udito e in Lui siete stati ammaestrati secondo la verità che è in Cristo Gesù. Avete imparato, per quanto concerna la vostra condotta di prima, a spogliarvi dell'uomo, del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, e avete invece rinnovato nella vostra e avete invece rinnovato nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Che cosa meravigliosa! Io vi lascio con queste parole che mi hanno tanto rallegrato, spero che rallegrino anche voi, spero che anche voi siate stati rallegrati da questa parola santa che il Signore ci ha dato, ce l'ha data proprio come un tesoro straordinario e particolare per la nostra vita di fede e per l'amore che ci deve essere nella Chiesa. Amen.
Dice, ne fece un altro vaso, nella mia grammatica intende dire che ho usato la stessa argilla, ma è stata con una mano diversa in particolare che ha ottenuto un vaso con un vento.
Che lo spiega loro, che lui può cambiare la nostra natura, quindi se si raccoglie come il momento vuol dire la stessa cosa.
Sì, ma che è quello che fece? Eva poteva essere cambiare radicalmente il suo comportamento verso il serpente. E così anche noi nella nostra vita. Dica pure.
Possiamo andare finché un giorno finché ancora ci viva tutto.
Non è morto mica nessuno. Non è morto mica nessuno.
Asciutto della